un anno per andare alla risoluzione del contratto, però purtroppo siamo incappati in due ditte che hanno creato molti problemi. Devo dire, ad esempio, che quando le ditte sono diverse, e questo vale per via Claudia, vale per la pista ciclopedonale di via Mantovani, le cose vanno diversamente perché i lavori sono andati avanti con il ritmo giusto, quello di via Corrado Mantovani, la pista è completata, per quanto riguarda via Claudia mancheranno due o tre settimane, non di più, e anche lì nel perfetto controllo della situazione dal punto di vista economico, perché non è stato speso un euro in più rispetto a quello che era il progetto iniziale, anzi ci sono delle somme a disposizione che verranno utilizzate per fare altre opere in più, sempre in quell'ambito. Per quanto riguarda la manutenzione del Ponte Bianco, è chiaro che la manutenzione dei lavori fatti è uno dei punti dolenti delle amministrazioni comunali, perché vanno sulle spese correnti, che sono un po' il problema reale, più ancora delle spese in conto capitale. Comunque è arrivato il momento anche per il Ponte Bianco di avviare magari un'opera, magari dopo l'estate, un'opera di manutenzione e di ripristino di alcune realtà.
Allora, per quanto riguarda il ponte ciclopedonale, diciamo non siamo molto soddisfatti, perché praticamente quando si progetta un'opera, su un capitolato appalto che viene preparato ci dovrebbero essere dei costi ben precisi, appunto, che accompagnano l'opera lungo tutto il percorso. Probabilmente, da quello che noi sappiamo, ci sono anche stati problemi tecnici, ma al di là di questo, però, adesso è vero che è stato sciolto il contratto, però non si capisce perché poi vengono stabilite delle somme e poi queste somme a un certo punto lievitano. Diciamo che non si può credere neanche alla cosa che aumenta il costo dei materiali, tutta una serie di situazioni, perché quei costi dovrebbero essere già previsti. Quindi questa è la prima cosa che sinceramente non ci aggrada molto. La seconda, che invece riguarda il campo sportivo, diciamo lì, da come ha detto lei, si è sciolto il contratto, però si è stata restituita, mi sembra, solo 100.000 euro. Da quello che ci risultava la somma era maggiore, quindi non si capisce pure questa questione di restituzione inferiore a quello che era stato stanziato, se non ricordo male, perché poi qui c'era stata tutta, quindi anche questa situazione non è delle migliori. Poi insomma vorremmo sapere pure se viene ripristinata questa questione sulla sicurezza di un cancello che rimane aperto, da come ci è stato segnalato.
La parola al sindaco, prego sindaco.
No, per quanto riguarda il ponte è accaduto esattamente l'opposto, forse non ci siamo compresi. La ditta voleva far lievitare i prezzi, noi ci siamo rifiutati e abbiamo mandato via la ditta, questo è chiaro, insomma, perché non si può accettare un prezziario, fare un'offerta e poi dopo una settimana dire che quell'offerta non è remunerativa. Abbiamo detto a questo punto la ditta ha fatto male a firmare quel contratto. Per quanto riguarda il campo sportivo, abbiamo richiesto i 100.000 euro, che sono quello che doveva essere anticipo del manto erboso, che di solito viene ordinato molto tempo prima. Per il resto alcuni lavori sono stati effettuati e sono, ecco, lei diceva prima che ci sono dei ferri, sono il basamento delle tribune è stato realizzato, e quindi quella somma va riconosciuta, cioè non è quello il punto della discussione. Il punto di discussione è stata la lentezza della ditta, il fatto che abbia dal punto di vista procedurale creato molti molti problemi, e quindi i 100.000 euro sono, adesso posso sbagliare di qualcosa, ma insomma sono l'anticipo che era stato dato per il manto erboso e che adesso deve essere istituito. Do anche una notizia, diciamo, che almeno diciamo è l'inizio di un percorso che dovrebbe essere positivo. La Regione Lazio ha accettato di spostare di pochi 60-70 metri, diciamo, l'area di superficie in un terreno che è adiacente, e questo, c'è stato un sopralluogo nei giorni passati, e questo risolve il problema del cono di atterraggio degli elicotteri, perché a questo punto il cono di atterraggio non interferirà più con la tribuna. C'è stato un sopralluogo in questi giorni e quindi questa potrebbe essere la soluzione anche di quell'altro problema, diciamo, che era quello delle tribune.
Grazie sindaco. Consigliere Agaro, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, la mia interrogazione riguarda l'antenna radiobase di Via delle Primule. Ho saputo che, il sindaco poi confermerà se è vero o non è vero, che è arrivata una lettera da parte della società telefonica in cui chiede la revoca dell'ordinanza con cui lei ha sospeso i lavori. Ricordiamo che l'ordinanza di sospensione riguardava il fatto che l'azienda non si era adeguata al regolamento e quindi si chiedeva e si imponeva alla società telefonica di adeguarsi al regolamento e si disponeva la sospensione per 45 giorni dei lavori. E all'atere anche di questo volevo anche chiedere al sindaco, quindi oltre a confermare se è arrivata questa lettera o qualcosa del genere da parte della società, se la società ha versato il canone pattuito secondo il contratto che con essa è stato stipulato. Il canone doveva essere versato già all'inizio dei lavori, cioè a gennaio, e fino ad aprile, fino al mese scorso, non era stato ancora versato. Quindi volevo sapere se la società vi aveva provveduto. Grazie.
Sì, prego, signor sindaco.
Grazie Presidente. Dunque, la mia ordinanza si basava su due aspetti. Uno, l'aspetto procedurale, cioè il non aver presentato il piano annuale della telefonia, e il secondo motivo era quello di non aver versato prima dell'inizio dei lavori la quota di 24.000 euro prevista per l'affitto, diciamo, del terreno, per l'uso del terreno. E questo secondo motivo ostativo è stato risolto perché la ditta ha versato le somme e con questa lettera chiede di poter continuare i lavori, da una parte dicendo chiaramente che avendo versato ha adempiuto a uno di questi due obblighi e dall'altro dicendo che non riteneva giusto il primo motivo, che era quello del regolamentare. Noi rimaniamo sulla nostra opinione, quindi che dal punto di vista regolamentare la procedura doveva essere diversa. Comunque su questo, siccome la lettera è arrivata 3 giorni fa, su questo adesso faremo un confronto anche con gli uffici, ma l'opinione dell'amministrazione rimane questa. Quindi, diciamo, essendo stato solo uno dei due motivi risolto, per noi rimane comunque quell'altro impedimento che dal punto di vista procedurale è sicuramente molto più complesso.
Si ritiene soddisfatto, consigliere Agoro? Prego.
Sì, grazie sindaco, mi ritengo soddisfatto e se gentilmente poi ci può mettere a conoscenza degli ulteriori sviluppi, quindi se viene confermato l'indirizzo che lei ha adesso annunciato in Consiglio Comunale, che l'amministrazione comunque e il sindaco in prima linea intende, diciamo, confermare l'ordinanza di sospensione in quanto rimane l'altro punto a cui la società non si è adeguata. Grazie.
Ha terminato, consigliere? Allora, ha chiesto la parola il consigliere Gaggiola, che non è in aula, sta arrivando. Prego, consigliere.
Grazie, ho preso subito posto, perché un'occasione così non si può buttare via. Buonasera a tutti. E io voglio fare un'interrogazione sulle interrogazioni. Quindi non so a chi formularla, se ai consiglieri di maggioranza, se il sindaco, gli assessori, che non ce ne sono più in aula, c'è solo Marco Pierini. Erroneamente lo stavo chiamando onorevole, anche ossia. Perché sindaco un'interrogazione sulle interrogazioni? Perché in primis è una battuta, ma è una battuta costruttiva, per capire. Perché da questi banchi più volte noi abbiamo rivolto delle interrogazioni specifiche riguardanti settori specifici dell'ufficio tecnico, ai quali poi all'interrogazione non è sortito nessun effetto. E porto ad oggi una riflessione. Noi abbiamo, perché l'altro ieri mattina mi sono recato presso gli uffici tecnici, abbiamo gli uffici tecnici che lavorano secondo un regime, chiamiamolo regime di rotazione, quindi affrontano le pratiche vengono lavorate e poi producono degli effetti esterni. Ma al di là di tutto, quando il consigliere cerca di intercedere, che forse non è l'aggettivo adatto, ma cerca di fare quello che la legge gli permette di fare, cioè entrare nel controllo di gestione nella pratica, per creare un'istruttoria, per vedere se il funzionario fa il proprio lavoro o se i funzionari e i dirigenti svolgono il proprio lavoro rispettando le leggi dello Stato, questo a noi ci viene precluso. Allora, se l'interrogazione deve avere valore di passare questa oretta e mezza e fare due chiacchiere con il sindaco e con la giunta che cortesemente ci elogia di ascoltarci, beh, ci verrebbe da chiudere le cartelline e da andarcene, perché comunque l'attività politica poi si fa nei meandri della città, tra le strade della città e utilizzando i giornali come fa anche il signor sindaco. Allora, questa interrogazione vuol fare ragionare il sindaco sulla proposta che arriva da un consigliere di minoranza che con umiltà gli dice: ma sindaco, e questa è la domanda, ma le nostre interrogazioni hanno valore giuridico? Le nostre interrogazioni vengono registrate e i funzionari ai quali vengono dirette queste interrogazioni, che talvolta sono veramente dei pallonetti per dirgli guardate che state varcando la soglia forse del possibile, e nasce tutto da un'affermazione dubitativa, non affermativa, per rimanere in quello che ci consente la legge. Sembra proprio di no, e gli faccio un esempio pratico, perché insieme potremmo avere una risposta scritta che detti definitivamente quelle che sono le regole. Io ho chiesto 15 giorni fa, e adesso sono 20 giorni fa, al dirigente dell'ufficio tecnico, area lavori pubblici, così io metto il nome, un accesso agli atti sulla rotatoria che è stata effettuata in via Settevenepalo all'altezza dell'area artigianale. Per fortuna che abbiamo votato un regolamento, per fortuna che durante le commissioni che facciamo il segretario comunale ci sincera sempre che il ruolo del consigliere comunale è stato modificato da questa nuova legge e che l'accesso agli atti per un consigliere è immediato. Per fortuna, perché se non ci fosse questa legge veramente noi qui staremmo a passare delle serate in compagnia di amici e di nemici, e chi c'è più simpatico o meno simpatico, facciamoci una partita di burraco che facciamo più bella figura. Ecco perché l'interrogazione sulle interrogazioni. A 20 giorni il consigliere Caggiola non ha avuto alcuna documentazione. Io ho misurato di persona gli spessori nella posa in opera dell'asfalto comprensivo di binder e tappetino. Volevo svolgere la mia funzione di controllare che ciò che era posato in opera e che quello che i cittadini pagano realmente con le tasse poi effettivamente venisse applicato sul manto stradale. Non mi è stata data possibilità perché non ho il capitolato d'appalto, che invece il consigliere Caggiola aveva richiesto nei modi e nei tempi prestabiliti dalla legge. Ma allora, sindaco, lei me la può dare questa risposta, ma è contravvenuto o no questo dirigente alle disposizioni previste dalla legge? Come faccio io a fare il consigliere comunale a svolgere un ruolo di controllo quando per avere accesso agli atti, che dovrei averlo immediato o al massimo in 3 giorni, e se è una cosa complicata al massimo in 10 giorni di lavoro, l'opera viene completata, adesso è stato, utilizzando un gergo che si usa nel codice degli appalti tra io li chiamo gli stradini e i dirigenti, viene tutto tombato. È tutto tombato, oggi non è più possibile verificare, a meno che non si faccia un carotaggio. Facciamo un bel buco per vedere la sezione degli spessori e vediamo se gli spessori poi posati in opera sono realmente quelli pagati e quelli da capitolato. Ma questo è un atto dovuto verso la nostra cittadinanza, ma anche per noi, no? Che facciamo politica e siamo qui a spaccarci la schiena, ad aspettare che arrivino le 9 per venire in consiglio e le interrogazioni si fanno una volta ogni morte di papa, facciamo gli scongiuri, che questo è pure bravo, e non abbiamo poi effettivi responsi sull'operato, sembra che stiamo giocando, sembra che stiamo scherzando. Lo stesso succede sull'urbanistica. Noi, la macchina si mette in moto, si elevano spedizioni punitive, giustamente come prevede la legge, contro pensiline denominate abusive, e chi fa interi fabbricati abusivi c'è sempre la scappatoia nel dire comunque questa storia può essere portata avanti, e pongo all'esame specifico una condizione e l'interrogazione me la faccio da solo, così con l'umiltà che la maggioranza se no si annoia perché sta lì ad ascoltare in silenzio e dice: ma Caggiola che sta a dire? Ma che dice? Che io voglio andare a dormire, eppure darti. Dice che quando era assessore ai lavori pubblici, insieme al sindaco, io firmai, votai, una delibera di giunta dove si assegnava un piccolo spazio di verde pubblico, e parliamo della zona Miami adiacente, solo per capirci, alla zona Leclerc, solo per capirci, dove vengono messi i cassoni per la raccolta differenziata degli imballaggi, così sono stato preciso. È visibile una serra, una grande serra, fatta con materiali di fortuna, sicuramente non consoni agli standard urbanistici, sicuramente non consoni. Quella serra lì, che era uno spazio molto più piccolo, e Caggiola l'ha votato, quindi me la faccio da solo l'interrogazione, era una delibera di giunta, che io mi ricordo bene, che assegnava quel pezzettino di terreno con la costruzione di una piccola casupola per tenere delle piccole piantine e le attrezzature per poter manutenere o manutenzionare la rotatoria che il comune stesso aveva provveduto ad abbellire e a rendere più accogliente. Nobil cosa! Che è successo? Che purtroppo è venuto a mancare colui che era l'assegnatario di quella delibera, perché era fatta ad personam, no? Mancando lui si è costruito, sindaco non mi dica perché lei abita a 100 metri da lì, l'avrà vista un milione di volte, perché è visibile da tutti, si è costruita una serra dove all'interno, io ho fatto delle foto, da fuori, dall'esterno, come farebbe un passante, quindi solo vedendola, dove ci sono allocati a mo' di serra numerosi vegetali e culture, no? Che misurerà più di 100 metri quadri, fatta con materiali di fortuna. Il sottoscritto l'ha detto presso l'ufficio urbanistica, ma sapete cosa mi hanno risposto? E non la troviamo sta delibera. Come non la troviamo sta delibera? Ma un pubblico ufficiale ti fa una richiesta ufficiale e tu gli dici non la troviamo, un attimo di pazienza che mo la cerchiamo. Passiamo sopra questo, ma sono 8 mesi. Dopo di quello ho telefonato, e c'è la telefonata sicuramente registrata, al comandante della polizia locale facendogli riferimento a questo che era intercorso, all'interlocutoria che avevamo avuto, ma poi non ho visto nulla. Sincerandomi proprio ieri mattina, se all'ufficio tecnico, all'urbanistica, si era avviato un procedimento, non c'è niente, nulla. Però per una pensilina fuori posto di un cittadino c'è la guerra più totale. Allora io dico questo, ma l'interrogazione fatta in aula costituisce movente e azione di movimento, perché se no andiamocene tutti, cambiamo mestiere, presso gli uffici che subito, nell'arco di tempo previsto dalla legge, poi si muovono di conseguenza nel rispetto delle leggi e non faccio altre valutazioni, oppure stiamo qua a perdere tempo e a parlarci sopra e addosso con situazioni che poi effettivamente poi passano all'acqua di rose. Allora, onde evitare ulteriori, chiamiamoli così, ulteriori scappatoie o sotterfugi o situazioni non consone e legate al normale svolgimento dell'attività del Consiglio Comunale, se lei sindaco si può impegnare questa sera, può anche non rispondermi, perché tanto è una valutazione nostra, e siccome io so che lei è padre di famiglia, lo so come risponderà, lo so, come lo sa tutta la città e chiunque di noi si aspetti la sua risposta, che sarà quella di giudizio e quella di presa d'atto di ciò che un consigliere in maniera umile e garbata sta dicendo in aula, perché vuol fare bene il proprio lavoro, ma insieme a tutto il consiglio. Prendiamo l'impegno di fare una risposta scritta a questa interrogazione, scritta di suo pugno, dove all'interno della risposta possa indicare qual è il valore delle interrogazioni fatte in aula da un consigliere e qual è il regime di attacco dell'azione fatta dal consigliere in consiglio negli uffici che poi rispondono alla politica della città e quindi alla massima assise democratica cittadina della città, perché a questo punto si dettano dei vincoli e si dettano delle posizioni chiare, perché lei lo sa bene sindaco, e concludo, che se il consigliere varca la soglia del secondo step, il secondo step più immediato, oltre a rivolgersi alla massima assise della città, al proprio sindaco e ai dirigenti, che per l'ennesima volta dobbiamo sì capire che sono pieni di lavoro, ma su, per dare una copia di un capitolato di una rotatoria ci vogliono 5 minuti, lui ha 8 funzionari, e ha fatto anche una determina per farsi aiutare da un ulteriore funzionario con la lentezza urbana, quindi ce l'ha le possibilità. Non ho chiesto la luna, ho chiesto un capitolato, in 5 giorni si poteva dare per controllare giustamente il lavoro che era stato fatto, vedersi negato tale possibilità, prendere la carta, fare una carta intestata e mandare la segnalazione agli organi preposti subito sopra. No, il Consiglio Comunale, che poi la legge riconosce che sono la Procura della Repubblica, ma non è un atteggiamento consono nello svolgimento del proprio lavoro, perché me l'ha insegnato lei. Lei ce l'ha insegnato. Cerchiamo di capire qual è il movimento, cerchiamo di capire i tempi e cerchiamo di lavorare tutti insieme, ma qui mi pare che i tempi dobbiamo capire solo noi e che questi funzionari, non tutti, una parte, non ne vogliono proprio sentir parlare. Questa è la interrogazione.
Grazie consigliere, prego signor sindaco.
Allora consigliere Caggiola, diciamo, hai toccato vari punti, nel senso che le interrogazioni alcune volte, e ci sono stati casi che hanno preceduto il tuo intervento, tendono solo a conoscere lo stato di fatto di un'opera e quindi diciamo si concludono nella soddisfazione o meno della replica del consigliere. Altre volte le interrogazioni mettono in risalto un fatto, una presunta violazione di una norma oppure una cosa che potrebbe essere verificata e allora sicuramente devono avere un seguito. Io invito tutti i consiglieri comunali, perché su questo aspetto dobbiamo essere rigorosi, a seguire il regolamento che prevede appunto il diritto dei consiglieri comunali di ottenere i documenti in forme che sono quelle previste appunto dal regolamento, e invito tutti i consiglieri, laddove il regolamento non sia rispettato da dirigenti o da funzionari, da responsabili di servizio, di far presente con una seconda richiesta al responsabile di servizio, al segretario comunale, che è il garante diciamo della legalità anche nel rispetto di queste norme, e poi anche a me per conoscenza, che quella richiesta di documenti non è stata evasa nel tempo dovuto, perché non farlo è una omissione. E allora, siccome, guarda, io ho sempre fatto questa, anche quando ero all'opposizione, in altri momenti, si chiede un documento, poi diciamo tra persone di buon senso si capisce se lo si è chiesto in un momento magari di particolare impegno dell'ufficio, quindi si aspetta qualche giorno o meno, insomma non è che si sta lì con... Però ecco, quando passano 15 giorni, 20 giorni, allora non è l'impegno dell'ufficio, è la volontà di non darlo. Siccome invece c'è l'obbligo di dare i documenti previsti, ecco, io lo dico a te come lo dico a tutti gli altri, quando questo non avviene, la seconda segnalazione vi invito a farla al segretario comunale e a me, e a quel punto chi non fa il suo dovere sarà richiamato. Esistono norme del regolamento, esiste il richiamo disciplinare, esiste anche l'omissione. Allora, a quel punto tutti debbono dare i documenti, perché ne va dell'immagine e della trasparenza dell'amministrazione comunale. Allora non è possibile che un'amministrazione, giustamente come prevede la legge, arriveremo tra un po' a mettere anche le fotografie nostre mese per mese per far capire come cambiano, no, nei nostri visi, e poi invece c'è qualcuno che non fa vedere. Allora a questo punto tutto deve essere trasparente, e passati i pochi giorni, i 10 giorni, insomma il tempo magari anche normalmente che si capisce che possono esserci anche i problemi, poi non ci deve essere più comprensione, nel senso ci deve essere rigore. Quindi accolgo e anzi faccio l'invito a tutti, quando un documento non viene dato nei tempi ragionevoli si passi al richiamo al segretario, non richiamo, diciamo all'appello al segretario comunale di questa segnalazione, di questo ritardo, e vedrete insomma che i documenti si otterranno, e se qualcuno non fa il suo dovere a quel punto sarà richiamato al suo dovere.
Grazie signor sindaco. Si ritiene soddisfatto consigliere Caggiola? Prego. Ah, la seconda interrogazione. Su questo si ritiene soddisfatto? Sì o no? Deve assolutamente esprimersi. Non è obbligatorio.
Presidente, non è. Ringraziando il cielo siamo tra persone mature. Il Presidente voleva solo essere precisa nel puntualizzare se la minoranza era soddisfatta dell'intervento del sindaco, che quando il sindaco si comporta come si è comportato adesso, merita una risposta. E la soddisfazione c'è. Ma la soddisfazione, signor sindaco, sarà maggiore quando riuscirò ad andare sull'ufficio tecnico e con un giorno avere il documento che a me serve. Allora sarò pienamente soddisfatto, perché vuol dire che lei avrà fatto sicuramente un ottimo lavoro, lei e gli assessori. Lì sarò veramente soddisfattissimo. Ma la seconda interrogazione è questa. Allora io voglio capire, semplicemente, per riuscire a creare un dibattito costruttivo, ma non da fare questa sera, solo capire se attuando le nuove politiche del recupero, del riciclo e dell'investimento sull'RSU ritirato, l'RSU sarebbe i residui solido urbano, l'amministrazione ha la volontà manifesta, perché dal sindaco non l'ho mai sentito, di attivare tutte quelle politiche economiche / sociali inerenti il completamento del ciclo del rifiuto. Perché questa interrogazione? Perché lei, sindaco, sa bene che l'impegno nel rifiuto ha bisogno di persone competenti, qualificate, e soprattutto l'impegno del rifiuto non può essere dettato dall'imminente periodo di riferimento, cioè nel breve termine, ma del medio e lungo termine. Cioè, che cosa vuol dire? Noi stiamo preparando, la maggioranza sta preparando, e ha preparato e ha emanato un nuovo bando per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e tutto quello che è l'inerente e sostanziale pacchetto per la manutenzione della pulizia e dell'ecologia della propria città, quindi spazzamento e relativi servizi aggiuntivi, perché questo non lo nomina mai nessuno, ma la parte del servizio aggiuntivo è una parte che viene lasciata sempre ad uso e costume dei dirigenti, ma in realtà va effettivamente misurata e maturata, perché poi lì nascono quelli che sono le rettifiche dell'appalto e si parla di aumento del costo vero e proprio. Quello che io dico, e voglio arrivare al punto, è questo: una città dove oggi trova un presidente della regione che era quel presidente della provincia che da anni emanava contributi e finanziamenti per la raccolta porta a porta, no? Oggi ci spinge verso sempre di più, anche dopo la formazione di quarto decreto di Roma Capitale e tutta l'area metropolitana, ad inquadrare bene quello che è il destino del rifiuto della nostra città. Mi permetto, sindaco. Perché? Perché se noi oggi, con un bando che stiamo emanando, e ricordo che questo è il secondo bando a perfezionamento del primo, perché il primo fu un tuffo sbagliato in un lago ghiacciato dove qualcuno ci ha sbattuto e ci si è rotto l'osso del collo, e questo è l'ex dirigente dell'area quarta, che credo e spero che ne risponderà nelle sedi opportune, o se noi riuscissimo a far valere i nostri principi. Perché l'ex assessore, che ero io, l'aveva detto in sede di costituzione del bando che era un massacro e che quel bando sarebbe andato distrutto. In effetti poi l'abbiamo ritirato. Ebbene, ha fatto il sindaco e la maggioranza odierna a ritirare quel bando e farne uno nuovo. L'interrogazione è questa. Mi scusi il preambolo. Se la nostra ottica è quella di ritirare porta a porta il rifiuto, passare al 65% con una prospettiva al 90%, quindi del rifiuto solido urbano da ritirare nelle case secondo apposito schema, con nuovo apposito personale che va a ritirare il rifiuto direttamente o sull'uscio della casa o su un dispositivo che noi sicuramente andremo ad attrezzare, specie nella parte del centro urbano. Se il comune ha intenzione di attivare una giusta filiera per far sì che ciò che recupera in maniera differenziata possa poi costituirsi bene comune e guadagno. Perché se riesce a far questo è un'ottica lodevole e la città lo deve sapere, perché se noi invece abbiamo solo l'idea di andarci a prendere il sacchetto da casa invece di buttarlo dentro al secchione e poi destinarlo in quale discarica futura non si sa dell'area metropolitana, perché dal 2014 cominceremo a parlare di area metropolitana, allora la situazione è miope e non ci risolverà dal problema. Sul posto esistono già delle realtà che effettuano per volontà di due scorse amministrazioni ottima attività di recupero e riciclo. Ci sono già. Credo che il Comune da anni poi è in convenzione con queste società, con questa società, oppure oggi è passata a convenzione con una società fuori dai confini del Comune, dove si recuperava il calcinaccio, dove si recuperava il verde, dove si generava un compost non organico ma assolutamente vegetale, che era nell'ottica e corrisponde nell'ottica di una nuova intuizione sui rifiuti e sul nuovo passaggio che ci sarà con questo bando della raccolta porta a porta. Da esponenti della maggioranza, e in particolar modo dall'IDV, sentiamo arrivare delle proposte che addirittura si possa immagazzinare il compost all'interno di una nostra area ecologica per ricavarne beneficio sia economico che effettivamente logistico. Quindi l'amministrazione sta affrontando un pochettino quello che è il tema della lungimiranza e della nuova chiave di lettura dei rifiuti. Allora io dico questo, è volontà dell'amministrazione caldeggiare le politiche dello sviluppo sul riciclo, sul recupero e rendere ciò che ritiriamo produttivo, magari sindaco proprio per abbassare quello che sarà la nuova tassa che forse il governo ci partorirà o se verrà mantenuta la TARSU, mi capisce? Quindi che il cittadino quando produce immondizia possa effettivamente con un impegno serio dando della materia prima alla città può diventare parte attiva e cominciare a lavorare per un risparmio sulle proprie tasche e per far sì che quello che è stato fatto in questi anni poi non venga vanificato da una gestione riduttiva che è quella sempliciotta nel dire noi ci mettiamo l'anima in pace e che facciamo un nuovo bando e forse riusciremo a passare alla raccolta porta a porta. E concludo dicendo, lei sindaco lo saprà bene, che all'interno dell'area metropolitana già il Comune di Roma sta intercedendo con comuni limitrofi per poter saggiare chi di questi comuni potrà mettere a disposizione non discariche, attenzione, ma siti ricettivi per raccogliere i materiali già selezionati, puliti, per poi essere rimessi nel mercato. Quindi la Dispoli si propone come città aperta a questo tipo di acquisizioni, di mentalità e di sviluppo per un futuro migliore, oppure noi rappresentiamo solamente oggi quelli che stiamo facendo il compitino arduo di fare un bando, chiamiamolo un bando, che giustifichi il conferimento in discarica dell'RSU non più proveniente dal cassonetto stradale, ma dalla raccolta porta a porta. Grazie.
Grazie a lei consigliere Caggiola e il sindaco. Prego sindaco.
Allora, noi stiamo sulla strada che stanno percorrendo moltissimi comuni italiani, che è quello di avviarci alla raccolta differenziata porta a porta. È chiaro che da una parte c'è una soddisfazione, anche se faticosa, insomma, nell'andare avanti su questa strada, che abbiamo cominciato molto tempo fa. Dall'altro c'è la preoccupazione che una volta che questa modalità di raccolta sarà a compimento, e sappiamo quanto sarà faticosa anche la fase di organizzazione, diciamo tutto questo, ci potrebbe essere il problema serio di dove portare e a che costo portare tutto quello che noi produrremo, che la città adesso produce in maniera indistinta e che tra qualche mese, speriamo, diciamo, sarà conferito in maniera distinta. E siamo preoccupati perché non c'è ancora, la colpa forse è un po' di tutti i comuni, una capacità di cooperare insieme. L'abbiamo detto tante volte e lo ripeto ancora, io penso che un comune come il nostro, ad esempio, che ha 25 km quadrati e quindi è, se togliamo il parco di Palo, togliamo zone che sono sottoposte a vincolo, la Prude d'Oreflavia, la zona urbanizzata, rimane pochissimo. Abbiamo comuni come Tolfa, come Santa, come Cervederi e Bracciano che hanno decine e decine, andiamo dalle 140-150 km quadrati, diciamo proprio 7-8 volte. E allora la logica dovrebbe dire, a parte quello che farà Roma, diciamo, che potrebbe anche interessare, la logica dovrebbe dire che questi impianti di compostaggio, che non sono tossici, non sono chiaramente, se non messi nell'ambito, diciamo, del centro urbano, o quantomeno anche in quel caso lo sono perché emanano magari odori o fanno, diciamo, cose che sono, possono rendere sgradevole, diciamo, cioè, certi momenti della nostra vita. Ecco, questi impianti dovrebbero andare in queste zone così vaste. Un accordo c'era, o meglio più che un accordo, un'attesa c'era anche per il comune di Bracciano, che a Cupinoro 3 anni fa ha iniziato una procedura per realizzare l'impianto di compostaggio, però anche lì sembra che in Italia ogni volta che si va su questo terreno, in molte parti d'Italia, vince la burocrazia sulla voglia di fare. Allora io ritengo che la Dispoli con difficoltà potrebbe accogliere un impianto di compostaggio, anche se l'impianto di compostaggio in sé, ripeto, non è nulla di pericoloso, se non quando è messo, diciamo, troppo vicino alle aree urbane, di insediamenti urbani. Quindi la speranza, e più che la speranza è la volontà di collaborare, è perché o Bracciano faccia un suo impianto di compostaggio, oppure, e quindi sarebbe a 15 km da noi, oppure anche utilizzando risorse degli imprenditori privati, perché questo, insomma, visto i tempi delle finanze pubbliche, non credo che sia molto facile vedere se ci sono spazi tra Santa Marinella, Bracciano, la Dispoli e Cervederi dove poter mettere un impianto che, tra l'altro, ci spiegano i tecnici, sarebbe di grandezza ottimale, perché saremmo intorno ai 100-150 mila utenti, quindi, diciamo, un impianto, diciamo, buono, ecco, perché quando sono troppo piccoli poi non rendono, e invece gli impianti come questi debbono rendere. Quindi c'è questa nostra forte preoccupazione, e finora io ho questa opinione che su alcuni aspetti gli ambiti territoriali non giganteschi come quello dell'acqua, che poi diventa tutta la provincia di Roma, ma gli ambiti territoriali per gestire l'acqua, la depurazione, i rifiuti, laddove sono di 4-5 comuni, quindi i comuni poi restano padroni della gestione, perché altrimenti quando l'ambito è troppo grande, è chiaro che Roma è un ambito di gestione, dove ci sia Roma o dove ci stanno 90 comuni sfugge poi al controllo dei consigli comunali, di fatto, no? È un dato oggettivo. Ecco, io penso che in queste situazioni potrebbe essere anche un intervento della provincia o della regione, secondo le proprie competenze, quasi a costringere i comuni a mettersi insieme. Cioè, come dire, la depurazione in questo bacino non è che deve essere un problema della Dispoli, è un problema di tutta quanta del comprensorio, così pure lo smaltimento dei rifiuti. Ora, il Cupinoro è già una realtà che dovrebbe cambiare completamente, potrebbero essercene altre, quindi su questo noi accettiamo chiaramente consigli, continuiamo a collaborare e a spingere gli altri comuni a trovare un accordo. Per ora siamo faticosamente impegnati nell'operazione di arrivare al porta a porta in tutta la città di Ladispoli. Come sarà facilmente comprensibile, lo abbiamo già discusso, è chiaro che una città che ha un'altissima, dopo Ciampino siamo il comune del Lazio che ha più intensità di abitanti per chilometro quadrato, questa operazione del porta a porta avrà le sue difficoltà, quindi per ora siamo impegnati in questo aspetto. Sappiamo che però da qui a 6 mesi, da qui al massimo un anno, il problema di come far diventare il rifiuto una risorsa si porrà in maniera, già ora lo sarebbe, ma tra un anno sarà fondamentale questo aspetto. Nel territorio esiste quell'impianto a cui lei faceva riferimento, però, diciamo, si occupa di verde e di inerti, diciamo, mentre la raccolta differenziata porrà ben altri problemi, diciamo, quando sarà attuata. Tra l'altro dovrebbe essere attuata anche dalla Dispo, anche da Cervederi, anche da Santa Marinella, anche da Bracciano, quindi il problema vero è, ad esempio, la frazione umida, dove andrà da tutti questi comuni che insieme hanno 150.000 abitanti? È un problema serio, perché ogni tanto sentiamo che li portiamo con la nave in Olanda oppure con i tir in Veneto, insomma, cosa che è assolutamente ingiustificabile. Quindi su questo sì, c'è da lavorare molto, e accettiamo ogni tipo di consiglio, ogni tipo di iniziativa.
Consigliere Gaggiola.
Ma
il mio non era un consiglio, il mio era porre il sindaco nella condizione di dire sì, io da qui ai prossimi 4 anni, come lei ha fatto tra l'altro, non garantirò solamente l'ufficio tecnico di svolgere quello che sono le attività previste nel bando, ma condizionerò politicamente le scelte dell'ufficio tecnico, attenzione, condizionerò le scelte, io parlo di scelte di ampio respiro e sicuramente politiche, come quelle di arrivare a strutturarci per cominciare ad essere un comune, accettando di buon grado l'autonomia del comune sulla nettezza urbana, così come lei l'ha proposta, anche di ambito territoriale ottimale, anche parlando di 4-5 comuni che possono mettersi insieme e arrivare sulle quantità. Questo io volevo, il sindaco ha capito ciò che il consigliere Caggiola dalla minoranza in maniera posata ha cercato di capire, e perché mi sono soffermato sul fatto che non era un consiglio, perché io di consigli non ho da dare a nessuno, ma soprattutto perché si possa capire che anche e soprattutto dall'opposizione su temi importanti come possono essere quello che è il futuro, quindi sulla depurazione, quindi sulla raccolta differenziata e quindi sulla gestione degli atti all'interno del palazzetto comunale, che poi possono garantire, chiudo, un controllo sulle opere svolte, la barriera dell'opposizione tra schieramenti e la barriera tra politici che si ostentano, si besfeggiano al bar l'uno con l'altro, nella massima assise, insomma, non ci deve stare e questo non deve essere praticato. Quindi questa sera credo che con questa moderazione e con questi temi un pochettino più sostanziosi forse abbiamo avuto la possibilità anche di dimostrare che la politica non si fa solo urlando, solo sbattendo pugni sul tavolo, ma anche di andare di buon accordo e di buon grado per risolvere le problematiche, così come sta facendo il governo in questi giorni. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Caggiola. Consigliere Grimaldi, prego.
Buonasera presidente, sindaco, consiglieri, pubblico in aula e quelli che ci ascoltano da Centro Mare Radio. Allora, io volevo fare un'interrogazione, vabbè, non c'è il delegato ai lavori pubblici e quindi la giro al sindaco e al presidente. Mi viene segnalato da alcuni cittadini del Consorzio Cerreto e mi hanno consegnato delle foto che poi io do alla presidenza. All'altezza del numero civico via Essing 21 sono stati fatti dei lavori di immissione dei tubi nel sistema fognario del Cerreto, quindi del comune di Ladispoli, e l'interrogazione è questa: se c'è un'autorizzazione all'allacciamento di questo tubo che parte da un lotto della zona fascia Aurelia, dove si vedono un grosso tombino dalla foto in questo lotto, e c'è stato un oltre a rovinare il manto stradale, c'è un'immissione con un tubo, un collettore nella fogna del Cerreto. Quindi la domanda è: sapere se sono stati autorizzati questi lavori e da chi? O da parte del consorzio o da parte del comune? Questo l'interrogazione. Poi volevo prendere 2 minuti per chiarire pure la posizione dell'Italia dei Valori sui rifiuti, visto.
Sì, però, scusi, è un modo. Scusi consigliere Grimaldi, però non stiamo nella fase di dibattimentare, o facciamo delle interrogazioni o si rischia di innescare una discussione che poi, se lo consento a lei, lo devo consentire anche agli altri, e quindi la invito a non specificare la sua posizione ma eventualmente di fare delle interrogazioni.
Vabbè, allora l'interrogazione è relativo ai rifiuti dell'umido. I rifiuti dell'umido sul discorso relativo alla nettezza urbana noi abbiamo un grosso problema. dove viene portato l'umido oggi. Prima si parlava dei rifiuti della frutta e verdura, si parlava dei rifiuti del pesce e si parlava di altri rifiuti umido. Quindi l'interrogazione è questa, visto che non vogliamo aprire un dibattimento in aula, sarà quanto prima utile però farlo, quindi sapere se da parte di questa amministrazione si vuole continuare a pagare 150 euro a tonnellata per portare il nostro rifiuto umido in provincia di Trento, oppure trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. Grazie.
Grazie consigliere Grimaldi. Risponde il sindaco.
Ma io invito il consigliere Grimaldi, nel momento in cui viene a conoscenza di cose di questo tipo, non fare interrogazione al consiglio comunale, che magari avviene un mese dopo. Lo stesso giorno deve avvisare il comando dei vigili urbani e l'ufficio tecnico, in modo tale che la risposta gliela danno, a parte che avvisa che sta avvenendo un fatto. Guardi, a me non mi... lo dico con molta tranquillità, giorni fa ero andato nella zona del nostro pronto soccorso, cioè posto di primo intervento, e ho visto sulla collinetta vicino uno scavo che non ho capito bene che cos'era, era un tubo anche lì che si stava posizionando, e ho immediatamente chiamato l'ufficio tecnico, il quale mi ha spiegato per fortuna che era il comune che si stava allacciando dal centro di arte e cultura, si stava allacciando alla rete fognante giù nella strada. Siccome facciamo parte dell'amministrazione comunale, lei deve immediatamente, la invito, quando avviene questo, segnalare la cosa ai vigili urbani e all'ufficio tecnico comunale, perché se il consiglio comunale c'è dopo un mese, voglia correre appresso a via Helsinki, non, lei sa bene, insomma, non è che il sindaco ogni giorno gli fanno l'elenco di quello che avviene nel territorio comunale, anzi, soprattutto quando magari sono cose che non sono previste. Quindi, volendo, domani mattina può chiedere ai vigili urbani e le diranno che cosa era, se è una cosa prevista, oppure faranno il verbale e se la cosa non era autorizzata. Per quanto riguarda l'altro aspetto, insomma, che è ben più grande di questo, è quello che sta facendo l'amministrazione comunale, l'ho detto prima, e lei lo sa bene, è quello che sta spingendo gli altri comuni del comprensorio a mettersi insieme per fare un impianto di smaltimento. Diversamente non mi pare che nessuno abbia mai proposto di fare un impianto di smaltimento nel nostro comune, anche perché non è che noi siamo quelli che vogliamo che gli altri prendano le cose brutte e noi vogliamo le cose belle, è che noi se ci guardiamo intorno da Torre Flavia a San Nicola con uno sguardo siamo arrivati, di là c'è l'autostrada e non vedo, insomma non ho mai ricevuto proposte di persone che volessero fare impianti di smaltimento in questa città. Poi, certo, tecnicamente si sente ogni tanto parlare di la decomposizione anaerobica che procurerebbe gas, darebbe anche utili, però per ora non ci sono proposte reali, cioè al di là di queste voci che noi abbiamo, abbiamo anche discussioni utili, interessanti, importanti, però di fatto non ci sono proposte per quanto riguarda, d'altra parte non può essere il Comune a realizzarlo, però se ci fossero proposte ne avremmo discusso. Comunque la strada certamente è quella che qualche volta abbiamo detto, quello che il rifiuto non sia trasportato lontano, intanto perché non inquiniamo le autostrade, non spendiamo soldi per carburante e in qualche caso si rientra pure, magari con un impegno decennale o ventennale, si rientra pure delle spese.
Grazie. Grazie sindaco.
Volevo solo ribadire, sono in parte soddisfatto per il discorso dei lavori pubblici, quel allaccio, però siccome i cittadini me l'hanno dato solo mezz'ora fa, quindi perché secondo loro era una cosa urgentissima, domani mattina avrò il dovere di avvisare il comandante dei vigili urbani e far chiedere lo stato dell'arte di questo scavo che è stato fatto a via Helsinki 21. Va bene, grazie così.
Grazie consigliere Grimaldi, vicepresidente Asciutto, prego.
Grazie presidente e soprattutto i cittadini che ci ascoltano. La prima interrogazione riguarda Marina San Nicola, ecco, per quanto riguarda l'interrogazione fatta precedentemente dal consigliere Grando, che comunque il sindaco ha risposto, volevo chiedergli alcuni approfondimenti in merito. È vero che il consorzio adesso, come ha risposto il sindaco, deve rientrare del debito verso la società della Flave Acque per quanto diciamo consumato nel territorio del Consorzio Marina San Nicola, però leggo dal consorziato, il giornale del consorziato, una diciamo considerazione abbastanza preoccupante da parte del presidente del consorzio, dove dice chiaramente a chiare note che lui si impegnerà a rientrare di questo debito, di questa ratizzazione, così diciamo, di questo piano di rientro, solo e quando si impegnerà anche il Comune di corrispondere al Consorzio Marina San Nicola un debito di 317.000 euro che il Comune che loro vantano nei confronti, no, cioè che loro vantano da parte del Comune. Si legge testualmente, leggo esattamente quello che lui dice. Va quindi precisato, conclude il Presidente, che tale piano di rientro verrà firmato al sottoscritto solo contestualmente all'altro piano di rientro, dovrà e sarà il sindaco ad impegnarsi nei confronti del Consorzio per il pagamento del debito di oltre 317.000 euro. Che al 31/12/2012 il Comune vanta nei nostri confronti. Allora, il problema è questo, cioè mi domando, ma corrisponde a verità che il Comune deve al Consorzio Marina San Nicola queste enormi cifre di 317.000 euro? E se questo fosse vero, mi domando di che cosa si tratta? Ecco, perché è una cifra abbastanza diciamo consistente, considerando il fatto che ricordo benissimo le sue parole, signor sindaco, che diceva che per noi diventa molto economico affidare il servizio al consorzio, perché proprio nel principio dell'economicità determinati servizi che non svolge il Comune li svolgeranno loro, e questo è il motivo per cui insomma ecco conviene dare in gestione alcuni servizi che sono di competenza comunale. Allora la mia domanda è: di che cosa si tratta, se questo corrisponde a vero? Se è in grado di rispondere, altrimenti io veramente vorrei convocare una commissione urbanistica in merito, capire esattamente che genere di servizio presta o svolge il consorzio per conto del Comune per una cifra così alta. Grazie, questa è la mia prima interrogazione.
Prego, sindaco.
Ma io ho risposto già prima ad un'interrogazione che era praticamente analoga. Voglio sottolineare che l'accordo tra Flavia e il consorzio va firmato comunque indipendentemente da qualsiasi altro accordo, questo è chiaro, perché si tratta di un altro bilancio, di altri revisori, di un'altra gestione. Per quanto riguarda quello che è il rapporto tra il Comune e il consorzio, gran parte di quella somma, ma diciamo quello va verificato fino in fondo, perché c'è una convenzione, c'è una delibera che riguarda questi aspetti. Deriva dai lavori, dalle ordinanze per il ripristino della passeggiata a mare, fatto quando erano in corso i lavori per le scogliere. E comunque su questi aspetti, ripeto, poi ho già detto che potremmo essere più chiari in sede di consuntivo, c'è una novità che riguarda anche la Regione Lazio, che finalmente ha risposto alla nostra richiesta reiterata di finanziamenti, di erogazioni di somme per i lavori fatti a mare. E quindi su questi aspetti ci sono delle novità, e su questi aspetti nuovi poi informeremo il Consiglio Comunale.
Grazie, sindaco.
Dunque, considerando il fatto che questo l'hanno messo nel loro bilancio, l'hanno già approvato, sarebbe stato corretto comunque verificarlo prima. Quindi io attendo chiarimenti in merito, perché insomma si tratta di somme abbastanza importanti. L'altra interrogazione, signor sindaco, riguarda sempre il consorzio, però posso farne due, per favore, Presidente? Attinente, no?
Se le fa con rapidità, sì.
Con rapidità, senz'altro. Io chiedo al sindaco di conoscere tutti i lavori, se effettivamente le opere di urbanizzazione, così come la convenzione urbanistica, visto che se completate l'edificazione al 100% nel Consorzio Maria San Nicola, sono stati acquisiti o verranno acquisiti al patrimonio comunale. Perché se ciò fosse vero, non vedo il perché devono essere addebitati ai consorziati Marina San Nicola ripristino di opere che sono di solo ed esclusiva competenza comunale, o meglio specificare che le competenze comunali riguardano gli appalti che possono essere gestiti dal Comune per conto di, per conto di terzi, insomma, ecco. Quindi c'è questo trasferimento e la stessa cosa riguarda anche il consorzio del Cerreto, cioè è vero o no che il consorzio Cerreto può essere acquisito alla le opere di urbanizzazione le opere di urbanizzazione primarie sono state acquisite dal Comune, verranno acquisite, ecco, volevo sapere anche la situazione del Cerreto come sta, perché ripeto, abbiamo alcune strade che comunque sono state completate, che necessitano di manutenzione ordinaria, in quanto ci sono delle buche che sono pericolosi per la viabilità, quindi volevo sapere in questo senso chi dovrà intervenire, se potrà intervenire sicuramente il Comune, oppure insomma come bisogna muoversi. Quindi la mia domanda è: sono state trasferite le opere di urbanizzazione primaria al Comune per ambedue i consorzi? Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Prego, sindaco.
Queste cose le abbiamo dette molte, molte volte, ma comunque le possiamo ripetere. No, è chiarissimo. Allora, per quanto riguarda San Nicola, visto che abbiamo già parlato 3-4 anni fa, la Convenzione del 67 dice quando sarà ultimata l'edificazione. Allora, noi abbiamo fatto, l'ufficio tecnico ha predisposto una lettera che dice che secondo quanto può risultare dal piano di utilizzazione, l'ultima concessione è stata rilasciata. I lavori non sono ancora terminati, il fine lavori non è stato dato, quindi per quanto riguarda il Comune ci si sta avviando verso la fase del completamento dell'edificazione. C'è stata una risposta da parte del Consorzio, praticamente basata su due aspetti. Il primo è che i metri cubi previsti inizialmente non sono stati raggiunti e quindi ci sono ancora altri metri cubi, e su questa cosa si sta verificando l'ufficio tecnico. Probabilmente il Consorzio si riferisce al fatto che la sovrintendenza, ponendo vincoli ormai stabili, che ci saranno per sempre su alcuni terreni, ha impedito l'edificazione di circa 4.000 metri cubi. Comunque questa è una verifica che si sta facendo nell'ufficio tecnico. L'altro aspetto che fa presente il Consorzio è che loro gestiscono dei servizi, da quello idrico a quello dell'illuminazione a quello della manutenzione stradale e tutto il resto, e quindi avanzano perplessità sul fatto che un passaggio al Comune sia così possa mantenere il livello dei servizi attuali. Io penso che questo sia un problema serio su cui riflettere, per quanto ci riguarda molto importante, perché coinvolge il livello dei servizi che si hanno attualmente in una zona, coinvolge anche il lavoro di circa 15 persone e coinvolge anche le finanze comunali. Non sto anticipando decisioni, sto dicendo che uno dei problemi importanti di questa città sarà anche nel prossimo futuro affrontare questa vicenda, questa situazione, che non è assolutamente semplice, e se qualcuno vorrà farci demagogia oppure così propaganda politica, penso che si scontrerà con una realtà dei fatti molto molto importante, molto molto seria, perché non stiamo parlando di un chilometro di strada o di tre lampioni, stiamo parlando di un pezzo di città e di una convenzione che risale al 67 e quindi ha molte pecche. Comunque quella convenzione diceva quando saranno ultimate, per ora il fine lavori non è stato dato e quindi le opere di urbanizzazione, quindi le strade, le luci, non sono passate, mentre sono passati i verdi ed è passata, di fatto è stata realizzata la rete fognante che è passata al Comune. Per quanto riguarda il Cerreto, la situazione è diversa perché ci trovavamo di fronte a un consorzio, adesso si può dire che è scomparso il consorzio, che non ha realizzato almeno sei strade di quelle che erano in previsione. Noi abbiamo preso, il Comune ha preso in carico tutto il resto, meno le sei strade, e ha attivato la polizza fideiussoria, perché l'unico strumento che si ha nei riguardi di un consorzio quando non esegue le opere è quello della polizza fideiussoria, e ha attivato anche il decreto ingiuntivo per ottenere le somme che sono della collettività di Ladispoli, non è che sono dell'amministrazione comunale. Quindi abbiamo dato in carico degli studi legali di andare avanti su questa strada, quindi noi abbiamo acquisito tutte le opere di urbanizzazione meno le strade che devono essere completate. Sono sei strade, sì. Posso, non so se mi sbaglio di una, però sono sei strade.
Prego, Vicepresidente.
Sì, signor Sindaco, io la ringrazio per la risposta. Allora, per quanto riguarda il Consorzio Marina San Nicola, ricordo che comunque il Comune, secondo la determinazione dell'autorità di vigilanza,